la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte da Antonio Pierancellotti per la rassegna stampa di Radio Sherwood. Ripartiamo quindi con una nuova settimana. Ricordiamo anche che alle 10 siamo in differita su Gemini Network. E di consueto iniziamo la lettura dei maggiori quotidiani nazionali con il Corriere della Sera. Ricordo che oggi in primo piano su tutti i giornali la notizia della accettazione dell'ufficializzazione di Enrico Letta alla guida del Partito Democratico. Letta e segretario, serve un nuovo PD. Ripartiamo da Ius Soli e voto ai sedicenni. Quindi dal voto ai sedicenni allo Ius Soli, questo è il commento di Maria Teresa Meli. Sono due i punti chiavi indicati da Enrico Letta del Partito Democratico. Gli altri riguardano le modifiche costituzionali contro il trasformismo. L'ex premier mette tra le priorità donne e giovani. Letta è stato eletto con 86 voti a favore, 2 contrari, 4 gli astenuti. Non serve un nuovo segretario, serve un nuovo PD, ha sottolineato. Poi la sfida: dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra su iniziativa e leadership del PD, quindi una sorta di nuovo Ulivo. Vediamo i commenti. Marco Cremonesi insiste sul gelo di Salvini, così inizia male se torna a Parigi e parte così, parte subito male. E ovviamente Salvini mette al centro la solita questione del prima risolviamo i problemi degli italiani. E c'è poi un editoriale di Angelo Panebianco dove sostanzialmente commenta in una maniera ambivalente il fatto che Letta sia stato eletto a segretario del Partito Democratico. Da un lato, dice Panebianco, almeno per un certo periodo il PD si rafforzerà perché Letta lo guiderà con mano sicura, a differenza di Zingaretti. Infatti non dovrà fronteggiare, almeno per un po', la guerriglia interna, e perché le correnti del PD, le famose correnti del PD, anche se controvoglia, dovranno rispettare una sorta di tregua. Oltre a questo, Letta stabilirà, secondo Panebianco, anche uno stretto legame di collaborazione con il nuovo leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e in questo modo quindi questa cosa contribuirà a dare stabilità a quello che tuttora è il partito di maggioranza relativa, quindi a quell'asse tra PD e 5 Stelle che, lo ricordiamo, diventa sempre più politico. Però secondo Panebianco questo è anche un risvolto della medaglia, perché quanto più si rafforza il polo di sinistra della coalizione, tanto più si destabilizza per contraccolpo quello di destra. Altre notizie in prima pagina del Corriere della Sera. Ovviamente oggi parte la zona rossa per molte aree del nostro paese. L'Italia chiude fino a Pasqua, da oggi 10 giorni in rosso, 10 regioni scusate in rosso, le altre in arancione. Cambio al CTS, Miozzo lascia. E c'è poi un riferimento al voto che c'è stato in Germania, sconfitta amara per la Merkel, la CDU crolla alle elezioni regionali, e al voto ci sono andati 11 milioni di elettori che hanno in Germania premiato i Verdi e i socialdemocratici. Passiamo adesso a Repubblica. In primo piano la questione dei vaccini, la lotta al Covid, vaccini, tutti i poteri al governo. Il Piemonte ferma la somministrazione di AstraZeneca, ma il ministro Speranza costringe le regioni al dietro front. Le decisioni spettano a EMA e Agenzia del Farmaco. Nel frattempo blocco in Irlanda e Olanda, l'azienda dai dati, nessuna anomalia. Il generale Figliuolo, basta buttare dosi a chiunque quelle avanzate. C'è poi un ampio speciale alla Enrico Letta, ovviamente, il PD con Draghi per le riforme, e questo diciamo la sintesi fatta in prima pagina di Repubblica al discorso di Letta. E ci sono poi alcuni commenti, tra questi segnaliamo quello di Francesco Merlo, per cui Letta sarebbe l'anti Salvini alla francese per via diciamo della forma del suo naso, l'anti Salvini, perché diciamo Merlo insiste sul fatto che Letta abbia messo tra i punti principali quello dello Ius Soli, e quindi la questione della cittadinanza. C'è poi su Repubblica un ampio reportage sul caso Sardegna, la libertà dal colore bianco, quindi sono una serie di articoli che vanno a spiegare le motivazioni, cioè il perché c'è diciamo questa controtendenza in Sardegna, quali sono state le ragioni. Passiamo poi adesso al Fatto Quotidiano, segnaliamo due articoli sul Fatto. Il primo riguarda la querela archiviata a Ilaria Cucchi per le frasi dette contro il leader della Lega Salvini nel novembre del 2019, quando la Cucchi aveva definito Salvini sciacallo dopo l'ennesimo commento davvero brutto fatto dal leader della Lega contro Stefano Cucchi. Quindi opposizione respinta, l'accusa è stata archiviata. Ilaria Cucchi non ha diffamato Matteo Salvini quando ha detto che è uno sciacallo di basso livello sulla morte di mio fratello, che è completamente fuori dal mondo e probabilmente ancora sotto l'effetto del mojito. Il riferimento era ai mojito bevuti nell'estate precedente. Quelle frasi, scrive la giudice di Milano Lidia Castellucci nell'ordinanza depositata il 12 marzo, non appaiono esternate per apportare un vulnus alla considerazione dell'offeso, quanto piuttosto passibili di un uso funzionale nel noto contesto della vicenda, ad argomentare quindi un giudizio sulla persona che, per quanto forte e tra virgolette violento, rientra tuttavia nel perimetro della critica. Ecco, questa è una notizia che ci fa sicuramente piacere. C'è poi sul Fatto Quotidiano un'interessante inchiesta di Mediapart, che è un giornale online, un giornale indipendente francese, sulla finta svolta ambientalista delle multinazionali. Gli articoli, cioè, sono due articoli tradotti, sono di Martin Orange. Petrolio, così le major fanno finta di essere ambientaliste. Il 2020 è stato quindi un anno cruciale per i grandi gruppi petroliferi, che hanno definitivamente perso la battaglia del cambiamento climatico e lo sanno. Quindi, dopo aver speso centinaia di milioni di dollari per contestare tutti gli studi in materia di ambiente, compresi i rapporti del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, l'IPCC, e per contestare quindi ogni movimento e politica ecologica, adesso le grandi compagnie petrolifere sono costrette a riconoscerlo. Il cambiamento climatico non può essere più negato. E dunque si sono lanciati in un'altra battaglia, quella della transizione ecologica, con tutte le contraddizioni che conosciamo. Quindi invitiamo a leggere questo speciale davvero interessante sul Fatto Quotidiano, tradotto da Mediapart. Passiamo alla Stampa. AstraZeneca è un caso, gli esperti dicono è sicuro, ma c'è ancora appunto battaglia, come abbiamo visto, tra regioni e governo. Un professore muore in Piemonte poche ore dopo il vaccino, la regione ritira un lotto. Però appunto abbiamo visto che invece Speranza insiste su questa cosa. Ci sono due commenti, uno di Paola Severino, norme sul virus prima il governo, e secondo cui le guerre globali si combattono con mezzi globali, e quindi ci deve essere, secondo la Severino, una centralità anche nelle decisioni. C'è poi un rapporto di Eugenia Tognotti, Covid più letale per chi è obeso, quindi il rischio addirittura aumenta del 48% per i pazienti che sono che purtroppo soffrono di obesità. C'è poi un'ampia serie di articoli su Enrico Letta, il mio PD tra giovani e Jussoli, il nuovo segretario eletto con una maggioranza bulgara, non dobbiamo essere il partito del potere. Questa sembra un po' una frase già sentita. C'è poi l'intervista a Orlando, in Parlamento la legge sulla cittadinanza, Salvini, cavolate, partiamo male. Segnaliamo i commenti, l'analisi di tanto di Federico Geremicca, ora Enrico sta sereno, poi sono i commenti, uno di Donatella Di Cesare che segnala un forte richiamo ad Hannah Arendt e uno di Giovanni Orsina che critica in realtà la scelta di aver messo lo Ius Soli, perché alcuni temi davvero è incredibile che anche il giornalismo italiano consideri questo tema davvero legittimo, un tema divisivo, quindi si pensa più davvero alla stabilità al posto di insistere invece o comunque di commentare positivamente il fatto che si torni a parlare finalmente di Ius Soli in questo paese dopo il fallimento anche del precedente governo di centrosinistra in materia. E passiamo adesso al manifesto. L'assemblea Dem elegge segretario. Il manifesto sappiamo che non esce lunedì, quindi questo è il giornale di ieri. Infatti il riferimento era oggi, l'assemblea Dem lo elegge segretario. Probabile un voto unanime, siamo andati vicini. Letta, il mio PD parlerà agli esclusi. C'è poi sul manifesto di ieri un riferimento all'uccisione di Marielle Franco avvenuta 3 anni fa, un omicidio ancora, lo ricordiamo, impunito. Il Messaggero, AstraZeneca, nuovi blocchi, ritirato l'8 in Piemonte dopo il decesso di un prof, si ferma anche l'Irlanda, abbiamo visto in altri giornali anche l'Olanda. L'EMA, vertice urgente. L'AIFA, eventi nella norma, allarme, rianimazioni, superata quota 3.000, più 34%, questo è un dato veramente preoccupante, in un mese. C'è poi un editoriale di Francesco Grillo sulla gestione del Recovery Fund e i ritardi dell'Europa, e Grillo considera tra gli esempi positivi quello di Biden negli Stati Uniti, dove il famoso piano di rilancio in realtà sta procedendo in maniera abbastanza spedita, con criteri, secondo Grillo, molto chiari legati all'inclusione sociale. E chiudiamo con un richiamo a Left, che dedica il numero Left e settimanale che è uscito sabato, dedica questo numero ai vaccini, tra l'altro con un titolo molto evocativo, la geopolitica del vaccino, quindi la corsa al vaccino anti-Covid che sta modificando gli equilibri nel mondo. E segnaliamo l'editoriale di Federico Tulli, che era stato scritto in realtà prima del meeting dell'11 marzo del WTO. Questo meeting non è passata la proposta di porre una deroga ai brevetti, tra l'altro l'Italia e l'Unione Europea hanno votato contro questa proposta presentata da India e Sudafrica. Secondo Tulli, la cosa certa è che le aziende farmaceutiche, nonostante abbiano ricevuto finanziamenti pubblici di svariati miliardi di euro, possiedono il brevetto sul prodotto finale, quindi il pieno controllo su produzione, prezzo e distribuzione dei vaccini. E questo è il nocciolo della questione, e su questo tema evidentemente bisogna fare battaglia, perché se questa situazione perdurerà, citiamo sempre Tulli, 9 persone su 10 nei paesi poveri e a basso reddito non potranno essere vaccinate questo anno perché i vari Moderna, Pfizer, BioNTech e AstraZeneca nel 2021 produrranno vaccini per appena l'1,5% della popolazione mondiale. C'è poi un altro articolo, sempre da questo numero di Left, di Ernesto Longobardi, il triste declino dell'OMS in ostaggio dei privati. Negli anni 70-80 l'Organizzazione Mondiale della Sanità si era affermata come la coscienza globale per la salute, poi la svolta liberista l'ha resa dipendente da imprese e fondazioni. E Longobardi cita la tesi di Nicoletta Dentico ed Edoardo Missoni nel loro libro Geopolitica della salute Covid-19, OMS e la sfida pandemica, che è da pochi giorni in libreria. Concludiamo come di consueto con le ultime battute dell'ANSA. Intanto segnaliamo anche che purtroppo per chi sta tifando Luna Rossa, New Zealand ha vinto le gare 7-8, quindi è in vantaggio in Coppa America per 5-3. Birmania, Myanmar in realtà sarebbe, ieri almeno 38 manifestanti uccisi. Australia, donne in piazza contro violenza e diseguaglianza. Ricordiamo anche quello che è successo in Inghilterra, ieri è uscito anche un post sulla pagina Facebook di Global Project, oggi uscirà anche un articolo di approfondimento su queste manifestazioni femministe che sono state duramente represse dalla polizia. E ultima notizia, ultima battuta dell'ANSA: Cina vola la produzione industriale gennaio-febbraio più 35,1%, quindi la Cina torna a volare sul piano della produzione industriale, sembra essere tornati, diciamo, agli inizi degli anni 2000. Questa era l'ultima notizia. Io vi auguro ancora una buona giornata. Ricordo che alle 10 siamo in differita su Gemini Network. Buongiorno a tutti e tutte.